Conti.
Nella situazione che vivono Massimiliano e Ileana insieme al loro figlio Gabriele in questa situazione particolare, perché mi sembra che una comunità possa vedersi presente, attiva in base alle situazioni che nascono di maggior debolezza. Per adesso non abbiamo ancora potuto fare molto. Questo bambino che sta crescendo e che quindi Ileana, la mamma, ci presenterà la situazione, è per me, parroco di questa parrocchia, di stimolo per riuscire a inventare qualche cosa di nuovo, a creare una situazione. Sappiamo che il welfare attuale è in sbaraccamento, non voglio essere troppo drammatico, ma essendoci sempre meno soldi a livello nel sociale, in ogni cosa, perché si taglia da tutte le parti, le prime situazioni che restano penalizzate sono proprio le situazioni dei più deboli. Sempre di più sta diventando un arrangiati, non voglio essere distruttivo, però spesso succede così. E allora io penso che quando le strutture sociali hanno difficoltà a essere presenti in ogni situazione di emergenza, devono muoversi i cittadini, i privati, con una solidarietà che completi il lavoro della scuola, il lavoro dei servizi sociali, che completi e aiuti con il proprio affetto, diciamo così. Quindi a noi non va bene che questa famiglia rimanga da sola a dover affrontare tutti i problemi nelle 24 ore. Quindi ora la scuola sta facendo molto, io vedo che qui nel questo asilo, qui a Gorzano, è stato ben accolto e anche gli vogliono bene, e quindi c'è una situazione intorno del mondo della scuola, secondo me è bello. Però non basta, perché poi fuori dall'orario scolastico questa famiglia non ha più tempi per sé, e anche nel periodo delle vacanze eccetera, di vita, diciamo, come coppia, come per i bisogni così personali anche di loro adulti, e non si può neanche chiedere che siano votati 24 ore su 24 in questa situazione al servizio di Gabriele, perché anche loro hanno bisogno di tempi per sé. E allora l'unico modo è che ci mobilitiamo anche come famiglia, come comunità. Dobbiamo capire sempre meglio come questo può avvenire, ma di qui nascono le associazioni. Prima abbiamo sentito parlare di questo. Di qui nascono, si formano le associazioni, si costituiscono in gruppo di intervento. A volte sono più attivi, a volte non riescono ad arrivare dappertutto. Ma oltre ancora all'associazione ci sono poi le persone singole, le famiglie. E io vorrei che poco per volta questa famiglia fosse di stimolo per la nostra comunità qui, ma anche la comunità più larga fuori da Gorzano, e di stimolo, perché tutti ci chiediamo cosa io posso fare, come posso essere di aiuto, come possiamo mobilitarci. Adesso qualche idea ci stava già nascendo fuori dal periodo scolastico, anche così ci riguardo l'estate ragazzi, l'estate anche dei più piccoli, baby, chiamiamolo così, sotto i 6 anni, Quindi anche trovare i modi, ma non solo in questa situazione verso Gabriele, ma anche sono tante le situazioni di fragilità. E quindi da riuscire ad attrezzarci anche con una catena di aiuti. Può anche essere, io sono disposto per un'ora a stare insieme a Gabriele, giocare con lui. Tu mamma vai a respirare un momento, a fare qualcosa per te. Un'ora, una mezza giornata, la domenica pomeriggio libero. Però è chiaro che bisogna anche essere un po' preparati per sapere come giocare e stare insieme a Gabriele. Quindi sentiremo anche oggi alcuni aiuti, no, dalla mamma. Però penso che sia bello creare una rete di solidarietà al di là ancora dell'insegnamento, proprio così, nel condividere, nel partecipare, nel dare un po' del proprio tempo, limitato quanto può essere, ma intanto è dare un po' del proprio tempo. Quindi mi piacerebbe che dopo questo incontro nascesse una forma di rete che possiamo inventare poi insieme. Boh, mi fermo qui così ascoltiamo che cosa ha da dirci e poi ci sarà la possibilità di domande, ci sarà poi un microfono che gira, quindi tutti quelli che vorranno chiedere qualche cosa o esprimere delle proposte, delle idee, è possibile. Grazie.
Buonasera a tutti e grazie per essere qui e per essere qui così numerosi. Vi hanno già detto prima che non ci aspettavamo così tante persone e posso dirvi sono felice che siate qui così tanti. Sarei disonesta se vi dicessi che sono felice di essere da questa parte a raccontarvi quella che è la mia esperienza, perché in realtà ne avrei fatto volentieri a meno, ma non perché non ami mio figlio o perché non voglia Gabriele, ma perché avrei fatto volentieri a meno del suo autismo. Non sono capace, non sono ancora capace di accogliere il suo autismo come un dono e non lo so se ci riuscirò mai. Però Gabriele è così, è nostro figlio, gli vogliamo bene così com'è e cerchiamo di fare di tutto per aiutarlo a stare con gli altri. Sono contenta di questa possibilità perché quello che da qualche tempo sogno è di andare in giro con la maglietta con scritto davanti e dietro mio figlio è autistico, o distribuire i volantini o scriverlo sulla macchina. Perché? Perché molto spesso quando si è nella realtà e nella società si hanno gli occhi degli altri puntati addosso. Si hanno gli occhi degli altri puntati addosso, per esempio, quando si è al supermercato, bisogna fare la coda per pagare alla cassa e inizia una splendida crisi comportamentale. Per chi è un insegnante ed è abituato a usare per questi termini e per chi è un genitore e non ha mai sentito nulla di tutto ciò, inizia una specie di capriccio pazzesco in cui un bambino può arrivare ad urlare, a tirare calci, a sbattere tutto per terra, a picchiare la mamma e la gente ti guarda come se tu fossi un incapace. Oppure lo dice proprio e tu senti che magari la moglie si gira verso il marito e dice certo che questi genitori di oggi non sono proprio più capaci a fare i genitori. Tu in quel momento non puoi permetterti di lasciare lì tuo figlio e di andare a raccontare a quelle persone che tu ce la stai mettendo tutta per fare il genitore capace. È solo che ti è capitata una difficoltà più grande di te e non sempre è così facile gestirla. Allora cosa fai? Fai finta di non sentire, te ne vai a casa col tuo zaino una volta più pesante e ti metti lì e gestisci la crisi comportamentale di tuo figlio. E cerchi di far defluire il comportamento, cerchi di tenergli le mani giù, gli dici di tenere le mani a posto, non gli presti attenzione finché questo comportamento problema è in atto e poi lo consideri di nuovo quando si comporta in maniera socialmente accettabile. Perché sono contenta che siate tanti qui a sentire queste cose? Perché un minimo di consapevolezza in più di quello che può essere un problema come questo, secondo me, rende una società, una comunità davvero civili. In tutta onestà vi dico che l'autismo non era tra i miei interessi, perché per formazione, qualcuno di voi magari lo sa o lo ha letto, ho studiato psicologia, ma il mio interesse principale quando ho fatto il tirocinio post laurea era quello dei disturbi specifici di apprendimento. E non mi sognavo minimamente di interessarmi di autismo, ma perché ognuno di noi ha le proprie inclinazioni, i propri interessi, non c'è nulla di male. Poi la vita è andata come è andata, mi è capitato di avere un bambino autistico e l'autismo necessariamente è diventato l'argomento che mi interessa di più al mondo, sul quale voglio sapere più cose in assoluto, e voglio saperle perché non sempre chi è deputato ad aiutare le famiglie come la nostra è veramente aggiornato o si preoccupa davvero del nostro bene, del bene dei nostri figli. Allora, ho pensato a questo incontro di questo pomeriggio come alla possibilità di raccontarmi e di raccontare quella che è stata la nostra esperienza. Questo incontro è nato come un momento di conoscenza tra la nostra famiglia e i genitori dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia con Gabriele. Allora, la scuola di Gorzano non è così numerosa, quindi necessariamente è successo qualcosa in mezzo. Qualche insegnante ha cominciato a chiedere di poter partecipare, così per sapere, per venire a sentire. E si è stesa la proposta un po' a insegnanti, a gente del paese. Per cui sto parlando a voi che siete un pubblico davvero eterogeneo. Ma lo faccio in tutta semplicità perché questo incontro non ha la pretesa di essere un corso di formazione. Io non sono qui ad insegnare niente a nessuno, sono qui per raccontare quella che è la mia vita e quello che è successo nella mia vita da 4 anni e mezzo più o meno, 4 anni via, a questa parte. Allora, Gabriele è nato a luglio del 2012. L'inizio non è stato facile perché soffriva di reflusso e non dormiva mai, piangeva sempre, piangeva e non dormiva, mangiava, piangeva e non dormiva. Questo non dormiva purtroppo ci accompagna ancora, perché spesso i disturbi del sonno sono collegati con l'autismo e quindi molti bambini, soggetti autistici comunque hanno problemi del sonno. Fino a 6 mesi, diciamo, che la situazione è stata abbastanza nella norma, ecco, appunto, a parte i primi 3 mesi, ma quando nasce un bimbo, insomma, si dice, no, che i primi 3 mesi sono i più faticosi. Fino a 6 mesi, dicevo, tutto bene, ma sostanzialmente potremmo dire anche fino ai 9. Intorno ai 9 mesi io comincio ad avere qualche dubbio, perché mi accorgo che Gabriele non indicava mai le cose che voleva. E quindi, al di là del pianto, non aveva un altro strumento di comunicazione per esprimere un desiderio. Nello sviluppo del bambino è normale che intorno agli 8-9 mesi il bambino inizi ad indicare per richiedere. Invece quello che faceva lui era prendere la mia mano e trasferire esattamente così la mia mano su quello che lui voleva. Se lui voleva acqua, faceva questa cosa qua. Con questo dubbio vado dalla pediatra e espongo dicendo: ma io non sono tanto tranquilla perché temo che il mio bambino possa avere dei problemi legati alla comunicazione. La pediatra mi dice: ma no signora, stia tranquilla, noi abbiamo come indicazioni i 18 mesi. Io non ero tanto convinta, però tutti mi hanno sempre considerato una persona molto apprensiva, per cui io avevo intorno una famiglia, mio marito, i miei genitori, la famiglia in senso più allargato, che mi dicevano: ma magari sei tu che come al solito la fai più tragica di quello che è. Allora insomma me ne faccio un po' una ragione, anche se dentro di me non ero convinta per nulla. Passano i mesi, arriviamo ai 15 mesi e dopo il vaccino, e qui lo dico, il vaccino non c'entra nulla, che nessuno vada a dire che Ileana canta dice che l'autismo è causato dal vaccino, perché non sto dicendo questo, lo dico come conseguenza temporale. Intorno ai 15 mesi Gabriele inizia ad avere una regressione dell'intenzione comunicativa, e cioè se prima comunque guardava l'altro e era in relazione nei giochini semplici che si fanno con i bambini piccoli, intorno ai 15 mesi tutto ciò comincia a venire meno, quindi non guarda più in faccia l'altro e non reagisce più con quello che può essere un sorriso sociale. Questa situazione peggiora e arriva al suo culmine nel maggio del 2014, quando decidiamo di muoverci indipendentemente, al di là di quelli che possono essere i consigli del primo esperto che una famiglia ha come riferimento quando ha un bambino piccolo, no? Che è il pediatra. Allora l'iter che si comincia è infinito, perché nonostante uno dica: ma secondo me il problema è a livello di comunicazione, di relazione, si iniziano a fare 10 milioni di esami. Allora si parte dal dover escludere che il bambino sia sordo, perché la prima cosa che si deve andare ad escludere quando un bambino non parla è: ma magari non sente. Io dicevo: ma lui sente benissimo, perché se io lo chiamo non si gira, ma se lui è dall'altra parte della casa e la televisione è accesa e passa la sigla di un cartone animato che gli piace o lo stacchetto musicale di una pubblicità che a lui interessa, a lui arriva in tempo zero, quindi vuol dire che sente. Niente, abbiamo dovuto fare l'esame audiometrico. Marzo 2014, ricevo anche quasi il rimprovero del tecnico che era lì, perché mi dice: signora, però lei cos'è venuta a fare? Perché ovviamente Gabriele, che non rispondeva al nome, quella mattina appena il tecnico ha detto: Gabriele, girate, subito. Poi hanno fatto le prove con i due monitor a destra e a sinistra, facevano sentire dei suoni provenienti o dal monitor di destra o da quello di sinistra, lui si girava sempre nel modo corretto, e il tecnico mi dice: però signora, lei ha portato qua Gabriele e così ha tolto la possibilità ad un altro bambino che poteva averne davvero bisogno di essere qui a fare quell'esame. E io, che da quando hanno cominciato ad emergere i problemi di Gabriele sto imparando sempre di più a non tenermi le risposte per me, le ho detto: ma scusi, io a dire la verità ho segnalato che secondo me il bambino sentiva, però mi hanno detto che dovevo fare questo esame. Ora, se lei fosse la mamma di Gabriele, che cosa avrebbe fatto? No signora, ha ragione, io in realtà non ce l'ho con lei, però il problema è che siamo in un sistema sanitario dove non si presta più attenzione a nulla. Ho detto: no, ma guardi, questo lo condivido anche, però bisognerebbe mettersi un po' d'accordo sulle procedure. Vabbè, fatto l'esame audiometrico, tutto a posto. Se avessimo aspettato una visita neuropsichiatrica tramite l'ASL, non dico che saremmo ancora qui a quest'ora, però forse poco ci manca. Allora ci siamo mossi privatamente. privatamente Gabriele è stato visto da una logopedista. E voi direte, ma cosa avete portato da una logopedista a fare? Perché mentre io ero così consapevole del suo problema, mio marito, che nella vita ha fatto tutt'altro che un ingegnere, sosteneva che io avessi solo delle storie. Allora la difficoltà è stata far capire a mio marito che io non avevo delle storie. E siccome, e gli insegnanti che sono qua lo sanno, quando c'è un bambino con una difficoltà di un certo tipo, è molto più facile far digerire a un genitore la visita dal logopedista che la visita dal neuropsichiatra. Perché dal logopedista ci va chi ha un problema del linguaggio, insomma, fa meno paura. Se invece uno dice neuropsichiatra, aiuto. E così ho fatto, e l'ho fatto per un equilibrio familiare che sapevo che di lì a poco sarebbe andato in pezzi. Allora, dopo la visita dalla logopedista, che guarda caso ci rimanda dal neuropsichiatra, ma come ovvio che sia, però non bastava che lo dicessi io, dovevamo sentircelo dire dalla logopedista, andiamo finalmente dal neuropsichiatra. Andiamo da un neuropsichiatra, anche lì, inizialmente, insomma, non della zona dove ci invia, ecco, questa logopedista, e riceviamo una diagnosi di disprassia. E io avrei fatto i salti mortali, credo, se si fosse trattato semplicemente di disprassia, ma ho detto no, cioè qui non siamo nell'ambito delle difficoltà dell'organizzazione del movimento, magari fosse solo quello, così come speravo, no, dentro di me, anche se non sapevo che non poteva essere così, speravo il giorno dell'esame audiometrico che mi dicessero sì è sordo, perché sarebbe andata meglio. Ma non era così. Allora mi sono detta, e ho detto a mio marito, cerchiamo di proseguire, di andare avanti, perché io non sono tranquilla con questa diagnosi. Ci richiamo privatamente da un primario di neuropsichiatria infantile, raccontiamo quello che sono le nostre osservazioni, esprimo il mio dubbio di diagnosi di autismo, e la risposta è: signora, ma lei lo sa che il vaccino non c'entra niente? Io non avevo minimamente nominato il vaccino. Però adesso, per paura che ogni genitore di bambino autistico vada a dire che è colpa del vaccino e che calino le vaccinazioni, allora alziamo subito le mani. Ma lo sa che non è colpa del vaccino? Ma io non ho detto quello. Ma mi chiedo, ma perché a un neuropsichiatra non viene in mente di dire: signora, guardi, la diagnosi è di autismo. Autismo vuol dire questo, quello, quello. E quello che potete fare è questo. Cioè, io mi aspetterei una risposta del genere da un neuropsichiatra, perché se vado da un esperto, ma questo esperto che prima di farmi uscire dalla porta mi prende 270 euro, ma mi dovrà pur dare qualche informazione, no? Ecco, in Italia non funziona così. Però ci dice, vi prenoto un day hospital. Allora veniamo prenotati per il day hospital che, insomma, ammettiamo, è stato realizzato in tempi non biblici, e da maggio siamo arrivati a luglio. Qui Gabriele fa un'osservazione psicomotoria, quindi non una valutazione con dei test, e un'osservazione logopedica, bambino che non diceva A, più una scala di sviluppo. Ci danno i risultati e ci dicono che per la diagnosi ci dobbiamo riferire alla nostra ASL di riferimento. Allora, l'unica indicazione che noi abbiamo ricevuto nel frattempo è stata un'indicazione data dalla psicomotricista che aveva effettuato appunto l'osservazione psicomotoria e che ci disse, in relazione al fatto che in quel momento Gabriele aveva fame e avevamo tirato fuori la merenda, ci disse, quando capite che lui ha fame, non dovete dargli quello che vuole, ma gli chiedete, per esempio, vuoi il biscotto? Ricordatevela bene questa cosa, perché dopo facciamo una riflessione su questo. Vuoi il biscotto? E aspettate, e prima o poi arriverà il sì, e solo quando arriverà il sì voi gli darete il biscotto. Detta così, sì, va bene, abbiamo cominciato a fare così, finché attendevamo dall'altra parte che ci chiamassero dalla nostra ASL di riferimento. Nel giro di un mese ci chiama l'ASL di riferimento e riceviamo una diagnosi di disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato. Un magnifico calderone in cui si inseriscono tutte le diagnosi non pure, non certe, che non fanno sbilanciare troppo e che consentono all'INPS di non dare riconoscimenti in termini economici a bambini che hanno una certa disabilità. Anche lì, non convinta, dico: ma io penso proprio che Gabriele sia autistico. E prenotiamo una visita al centro autismo sindrome di Asperger di Mondovì. Nel frattempo l'ASL di riferimento ci aveva messi in lista d'attesa per il centro convenzionato dove fare le terapie. Terapie che, saprete più o meno tutti, sono la logopedia e la psicomotricità, quelle che il Sistema Sanitario Nazionale offre. Però forse non tutti sapete che sulle linee guida per il trattamento dei disturbi dell'autismo non c'è scritto che la logopedia e la psicomotricità sono le terapie più efficaci per il trattamento dell'autismo. È solo che quello è quello che passa al convento, tra virgolette, no? Allora, mentre aspettiamo di essere chiamati da questo centro, siccome l'ansia che si prova è una cosa praticamente indescrivibile, perché quando viene comunicata una diagnosi, volutamente, non ho ancora detto nulla su quello che è l'autismo, perché io fino a quel momento non avevo ricevuto informazioni da nessuno e quello che io sapevo dell'autismo lo sapevo di mio, ma di due neuropsichiatri che ci avevano visto, non uno che ci avesse spiegato che cosa volesse dire. E quando ricevi una diagnosi che non sai bene, no, che cosa voglia significare e non sai che cosa puoi fare per aiutare tuo figlio, vivi quella lista d'attesa per accedere al centro specialistico come con un'angoscia pazzesca, perché è l'unico appiglio che hai, cioè non vedi l'ora di cominciare a fare qualcosa per aiutarlo. Ci chiamano a dicembre, ma siccome non ce la facevamo più ad aspettare, abbiamo nel frattempo chiesto informazioni al centro autismo e sindrome di Asperger, chiedendo se avessimo avuto la possibilità di accedere da loro per fare queste terapie. La risposta è stata no, perché non siete afferenti all'ASL CN2 e quindi dovete riferirvi alla vostra ASL di riferimento e seguire le loro indicazioni. Però abbiamo una dottoressa che lavora qui da noi, che è molto brava, che si occupa di bambini con autismo, anche molto piccoli, e che ha un suo studio privato a Rivoli. E di qui cominciamo i nostri viaggi, prima una volta alla settimana, poi due volte alla settimana, per portare Gabriele a Rivoli, nello studio di questa dottoressa, dove ci accorgiamo di una cosa. In questa stanza, priva di stimoli e distrazioni, dove c'erano semplicemente quattro mensole in alto, e su queste mensole c'erano dei giochi che si sperava potessero catturare l'attenzione di Gabriele, noi ci accorgiamo che tutto quello che Gabriele vuole è chiamato con la parola sì. La neuropsicomotricista che ci aveva dato l'indicazione «vuoi il biscotto? Sì!» non ci aveva mica dato un'indicazione corretta. E a pensarci, non è poi neanche così difficile, no? Perché se, così difficile da comprendere, se io chiedo continuamente, vuoi l'acqua? Sì. Vuoi la pasta? Sì. Vuoi la maglia? Sì. Che sforzo fa questo bambino? Facciamo tutto noi, lui dice solo sì. E nella sua testa chiedere una cosa si traduce con il sì. L'atteggiamento corretto è che se questa è acqua e tu vuoi l'acqua, mi devi guardare, provi a dire a, almeno, perché se non sai parlare anche a va bene, e io ti do l'acqua. Dopo 20, 30, 50 volte cercherò di approssimare ad un risultato che sia più vicino alla parola acqua, e quindi sarà apa, non lo so, può essere qualsiasi cosa, ma qualcosa che valutiamo essere comunque un passo in più per avvicinarsi all'acqua, fino a che, se avrai raggiunto la competenza di dire acqua, io non ti darò più acqua se tu dici solo a, perché altrimenti non ti spronerò ad avanzare nel tuo sviluppo linguistico, ma lo bloccherò, cosa che avevamo fatto seguendo quell'indicazione. Allora, secondo me questo è grave, perché se si va dallo specialista, lo specialista deve, per suo dovere professionale, dare le indicazioni corrette, perché non si può sempre sperare che poi uno lo scopra dopo di suo, che ci sia qualcun altro che glielo vada a raccontare, che lo legga da qualche parte. Io adesso mi rimprovero di non essere stata attenta a questo aspetto, no? Perché così lo sviluppo linguistico di Gabriele è stato comunque inizialmente bloccato. Ringrazio di essere sopravvissuta all'aver digerito la diagnosi, no? Perché in un momento così uno ha qualcos'altro da riuscire a gestire e non riesce tanto a concentrarsi su quelli che sono poi gli aspetti stretti di educazione e di trattamento, perché bisognerebbe essere accompagnati in questo percorso di accettazione, poi non solo, di accettazione e di capacità di fronteggiare. Però, almeno, e ripeto, questa è la nostra personalissima esperienza, per noi non è stato così, noi siamo stati lasciati soli. Quindi ci accorgiamo in questo studio di Rivoli che comunque c'è stato un blocco, no, della comunicazione, e però vabbè, insomma, da qualche parte bisogna partire e iniziamo a lavorare su quelle che sono le richieste. Trovare un gioco che interessasse a Gabriele ci è costato almeno una decina di sedute. Costato in termini di tempo, energie e in termini economici, perché ovviamente non è che si va gratis. Poi finalmente abbiamo trovato una tartaruga che poi avesse scelto anche un gioco più facile, magari ci arrivava prima a dirlo subito tartaruga, e questa tartaruga è stata quella che ci ha consentito di agganciarlo e di cominciare a entrare in relazione. Nel frattempo, e scusate se passo sempre così da una parte all'altra, ma sto facendo due discorsi paralleli, quello che noi cercavamo di fare privatamente e quello che intanto l'ASL faceva per noi. Quindi nel frattempo, a dicembre ci chiamano dal centro per cominciare la psicomotricità innanzitutto, perché si parte da quella, e solo dopo avrebbero poi aggiunto la seduta di logopedia. In un anno dall'inizio della presa in carico, Gabriele ha cambiato 5 terapisti tra psicomotricisti e logopedisti. È un bambino autistico, la sua difficoltà primaria è entrare in relazione. Se in un anno cambia 5 terapisti, ma dove si va? Cioè si comincia ogni volta da capo, ma non ogni volta da capo, ogni volta peggio, perché comunque un bambino che sta facendo una fatica disumana per cominciare a instaurare un rapporto, poi tronca e ricomincia con una persona nuova. E siccome siamo tutte persone, ognuno, per quanto la formazione possa essere comune, ma siamo persone diverse. Se per noi è assolutamente facile, normale entrare in relazione con uno e con l'altro, per questi bambini non è così. Ma oltre a questo, non abbiamo avuto nessun riscontro di quello che lui stava facendo in queste sedute. Cioè, partiva, si portava al centro, stava 40 minuti in seduta, di psicomotricità o di logopedia. È andato bene, è stato bravo, è stato tranquillo, è stato più agitato. Ma uno che avesse detto, a casa fate così? No. Io me lo sarei aspettato. E uno dice, potevi chiederlo. Sì, potevo chiederlo, e infatti poi l'ho chiesto, però indipendentemente dal chiederlo, secondo me è una cosa dovuta. C'è un professionista che sta lavorando con un minore che non sa parlare, e quindi mi aspetto che quando si conclude la seduta qualcuno mi dia un rimando. Mica ci si può aspettare che sia lui a darmelo il rimando, no? Non avevamo rimandi, non avevamo riscontri, non avevamo raccordo. Perché a marzo, se io non avessi quasi minacciato di incatenarmi davanti ai cancelli, noi non avevamo ancora ricevuto un appuntamento per un incontro con le insegnanti della scuola dell'infanzia, che intanto vedevano Gabriele da settembre. Cioè, come si fa a pensare di lasciare scorrere il tempo in questa maniera? L'inserimento in una scuola dell'infanzia è importantissimo per bambini con disturbi dello spettro autistico e non può essere lasciato al caso. Ora, se poi il discorso è non vi abbiamo chiamati perché non avevamo nulla da dirvi, allora permettetemi di dire che secondo me è anche peggio. Perché poi, purtroppo, cosa succede? Che l'incontro si riesce ad ottenere, perché poi, mossi da vergogna, non lo so, da qualche sentimento simile, si rendono conto che non ci si può ridurre in questo stato. Però, di fatto, grosse informazioni non abbiamo avute. E allora ci si chiede, ma ci sono perlomeno 3 persone che lavorano per questo bambino, un logopedista, una psicomotricista, non lo so se ce ne sono, ma ovviamente non è nulla di personale contro gli psicomotricisti o i logopedisti. Ripeto che sto raccontando quello che è successo a noi e lo racconto con sincerità, per cui dico ci sono 3 persone che ruotano intorno a questo bambino. Si parla tantissimo di rete, di capacità di lavorare in equipe, di collaborare, di passaggio di informazioni tra quelli che possono essere i vari contesti di vita del bambino, e ci ritroviamo a marzo a tentare di farlo e poi di fatto non si ricevono neanche delle indicazioni precise. E questo è rischioso perché poi si verificano delle situazioni anche spiacevoli che sono dettate all'incomprensione di una difficoltà. Cioè, un bambino autistico che entra in una scuola dell'infanzia può generare l'inferno perché è lì da solo, non sa esprimersi, è in un contesto nuovo con tante persone e difficilmente, cioè per quanto uno abbia avuto contatti con altri, ma in una famiglia non ci sono 20 bambini, con adulti nuovi, con una situazione diversa, perché la scansione della giornata è diversa e Gabriele aveva frequentato il nido e quindi più o meno la routine della giornata scolastica ce l'aveva, però è tutto completamente nuovo e se il nuovo è quello che può generare ansia e difficoltà bisogna saperlo in qualche modo gestire, ma bisogna che qualcuno abbia dato agli insegnanti gli strumenti per gestire queste situazioni, a meno che non ci sia tra gli insegnanti una figura che abbia una particolare competenza nel tema dei disturbi dello spettro autistico. Dico questo con le insegnanti qui presenti perché non è una critica, e loro lo sanno, è la denuncia di una situazione che non funziona bene, ma non a Gorzano, che non funziona bene in generale, perché c'è bisogno di essere accompagnati in questi momenti, soprattutto poi nei momenti di transizione come quello del passaggio dalla vita esclusivamente domestica alla vita in una comunità. Cioè, io ricordo Gabriele all'inizio della frequenza alla scuola dell'infanzia, spingeva tutti giù dalle scale, è una cosa pericolosa, ma non è l'atteggiamento del bambino di 3 anni che spinge il compagno dalle scale per fargli male, c'è la consapevolezza della conseguenza, non c'è. Lui, se vede un legnetto per la strada e i legnetti lo interessano, si butta nella strada e va a prendere il legnetto, si sta passando un tir, ma non gliene frega assolutamente niente, perché non ha questa consapevolezza. Allo stesso modo, quello spingere i compagni mentre percorrevano le scale non era da leggere come un tentativo di aggressività, ma era per lui semplicemente il verificare che una sua azione aveva una conseguenza, che è quello che fa il bambino di 18 mesi quando costantemente gli tirate su dal seggiolone un oggetto che lui ha buttato per terra e lui pum e lo ritira giù e ride anche, dice mi prendi in giro. No, sta verificando che le sue azioni hanno sempre una determinata conseguenza. Per lui sostanzialmente era quello, però capisco che bisogna saperlo e bisogna poterlo capire. Queste sono poi le difficoltà che si generano perché non c'è nessuno che prende in mano la situazione e si fa carico del problema. Intanto, procedendo con gli incontri a Rivoli, cominciamo a vedere dei risultati. E lui comincia a fare delle richieste, dove per richiesta intendo una singola parola, non aspettatevi una frase, verso febbraio del 2015. Scusate, io non bevo mai però. A febbraio del 2015 noi iniziamo anche un altro percorso un po' faticoso, che è quello della dieta dell'eliminazione di glutine, caseine e soia. Allora, anche qui, le linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico dicono che non è scientificamente, insomma, provata l'efficacia di queste diete da eliminazione. Noi, a meno che il bambino o il soggetto a cui sono rivolte non abbia delle problematiche intestinali riscontrate. Allora, io ho una malattia cronica dell'intestino, per cui siccome Gabriele non parlava, mi chiedevo, ok, ma se lui avesse i problemi che a me sono stati diagnosticati 8 anni fa e io riuscivo a esprimermi, parlavo benissimo, eppure nessun medico mi capiva, ci hanno messo un anno a farmi una diagnosi, dico, se lì a lui, poverino, come facciamo a capirci? Allora abbiamo detto, portiamola ad una visita gastroenterologica e vediamo che cosa fare. E ci è stata consigliata per una sua infiammazione intestinale di iniziare questa dieta. Ecco, non perché questo possa avere delle conseguenze positive sul miglioramento a livello di autismo. Cioè, non è che eliminando il glutine o la caseina si diventi meno autistici, qui il falso mito era nato in America da Jenny McCarthy, una coniglietta di Playboy che a un certo punto, per doversi anche ripulire da una sua immagine, ecco, poco credibile, cosa aveva fatto? Aveva pubblicato su alcune riviste che eliminando il glutine, la caseina e gli zuccheri dalla dieta di suo figlio, bambino autistico, aveva riscontrato degli enormi benefici e un miglioramento, no, di questi sintomi. In realtà questo non era assolutamente scientificamente provato, e le ricerche che poi sono state condotte da medici su questo tema sono sorte dopo rispetto a queste pubblicazioni, quindi prima non c'era nessun medico che si era sognato di fare indagini in questo senso. Poi, vedendo che comunque una correlazione tra le due cose non c'era, in America questa signora ha dovuto pagare una multa e porgere scuse pubbliche. In Italia ci portiamo ancora dietro la scia e c'è ancora chi consiglia di eliminare queste sostanze dalla dieta promettendo miglioramenti dal punto di vista della sintomatologia autistica. Iniziamo a fare questa dieta, siamo a febbraio del 2015, cominciamo ad avere delle richieste, richieste di singole parole, per cui alcuni giochi che sono presenti in quella stanza o alcune cose che Gabriele vuole, riesce a chiederle dicendo la parola, dicendo acqua, dicendo pane, dicendo biscotto, dicendo palla. Il lavoro che cerchiamo di fare è di lavorare tantissimo su quello che è l'aggancio visivo, per cui non succede nulla, non c'è accesso a nessun rinforzo se lui non ha guardato in faccia la persona. Perché uno dei rischi che si corrono quando si ha a che fare con gli autistici e con gli autistici, anche quelli ad alto funzionamento, che hanno un quoziente intellettivo anche molto alto, è che si possa, e non è il nostro caso, si possa arrivare ad avere delle frasi complete, complesse, senza intenzione comunicativa. Perché se io dico ho caldo, 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 voglio togliere la maglia, voglio togliere la maglia, aiutami, magari anche aiutami a togliere la maglia, ma a chi lo sto dicendo? Lassù non c'è nessuno. Cioè, il primo passaggio è guardare in faccia qualcuno. Se un bambino fa una richiesta senza guardare in faccia e ottiene quello che ha chiesto, gli facciamo del male. Questa è una cosa che tutte le persone che hanno a che fare con bambini autistici devono sapere. Piuttosto stiamo fermi 5 minuti. Cioè, se tu mi chiedi l'acqua, ma me la chiedi con la faccia così, io l'acqua non te la do, tanto di sete non muori. Appena mi guardi ti do l'acqua. Questo va a rinforzare una richiesta formulata correttamente. Formulata correttamente non vuole solo dire correttamente dal punto di vista della grammatica o della pronuncia della frase, perché in quel caso si trattava di dire acqua, quindi non era una frase, era una semplice parola, ma correttamente perché sto guardando. Mentre riscontriamo questi miglioramenti, si presenta la necessità di avere una valutazione più precisa di quello che è lo stato di Gabriele, perché noi, dicevo, avevamo ricevuto dalla nostra ASL solo questa diagnosi di disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato, ma a livello anche poi di riconoscimenti come quello che può essere avere o non avere gli insegnanti di sostegno e per quante ore averlo, ovviamente avere una diagnosi piuttosto che un'altra fa la differenza. Allora veniamo messi in lista d'attesa presso il centro autismo e ci chiamano ad aprile del 2015, ci dicono che ci chiamano per effettuare una valutazione della gravità del suo autismo, perché si parla di autismo, però in realtà è più corretto parlare di disturbi dello spettro autistico, perché le sfaccettature sono molteplici e i livelli di gravità anche. Allora immaginate la speranza di una mamma, di un papà, insomma di tutte le persone che ruotano intorno a quel bambino quando ti viene detto valutiamo la gravità. Allora dici ok, vabbè, è autistico, non c'è niente da fare, però vai lì quella mattina sperando che almeno non sia grave. E il risultato è stato 9 su 10, dove 10 è la gravità maggiore. Allora, quello per me è stato forse il momento peggiore, perché io in fondo, cioè, ci speravo, dicevo, ma ok, è autistico, però comunque fa delle cose, non è in un angolo, sempre girato di spalle rispetto agli altri, che non dice nulla, in fondo, cioè, sta migliorando. E quella cosa lì è stata più difficile da digerire. Però tanto, cioè, non è che avessi molta scelta, eh. Così era e siamo andati avanti. Ad ottobre, siccome mi sono resa conto che io non facevo più nulla che non fosse tentare di riabilitare questo, riabilitare sbagliato, tentare di abilitare questo bambino, perché non si tratta di una riabilitazione, si insegnano delle abilità che non ha, quindi è una abilitazione. Grazie ad un insegnante che è qui, abbiamo avuto la possibilità di conoscere un insegnante di musica che si chiama Elena Enrico e che insegna all'Istituto Suzuki ad Asti, e abbiamo cominciato a approcciarci alla musica, non facendo musicoterapia, che tra l'altro è un'altra delle cose indicate come non raccomandate, non efficaci dalle linee guida. A fare musica. A me è sempre piaciuto cantare, mio marito suona il pianoforte e ci siamo detti: senti, ma avremo il diritto di fare una cosa che ci piace, perché non possiamo vivere solo svegliandoci al mattino e sperare di campare 150 anni perché lui non raggiungerà mai l'autonomia. Vivere correndo da un centro di riabilitazione ad uno studio privato, cercando il terapista che viene a casa, continuando a fargli fare esercizi, cioè, noi non esistiamo più. E abbiamo detto: vabbè, partiamo. Questa esperienza è stata un'esperienza bellissima, faticosissima, perché quando abbiamo iniziato, ed era ottobre 2015, Gabriele aveva una capacità imitativa scarsissima, e tutto il lavoro è basato sulla riproduzione a specchio di quello che l'insegnante propone, dove la mamma si mette, in questo caso, dietro, perché io non potevo sperare che lui lo facesse da solo, e funge da suggeritore, da... Chi mastica il linguaggio ABA dice da prompter, no? A partire da canzoncini molto molto semplici, accompagnate da gesti, Gabriele ha cominciato a esprimersi un po' di più, perché a lui la musica è sempre piaciuta e quando uscivamo, per dire, di casa e vedeva che stava piovendo, a differenza di tutti i bambini che dicono piove, lui cantava una canzoncina che aveva imparato vedendo un cartone in cui era raffigurata una giornata di pioggia, per cui associava la canzone della pioggia e la cantava, no? In quella situazione. Non era a sproposito, è una modalità comunicativa strana. E allora abbiamo iniziato a costruire, imitando queste canzoni, più possibilità di esprimersi e più possibilità di capire quello che veniva detto, perché se la canzone dice tacco punta, il movimento è effettivamente del tacco e della punta del piede, se dice sulle mani, il movimento è di alzare le mani. Piano piano, associando, ha cominciato a comprendere di più, ad esprimersi di più. Ve lo racconto perché non interessa niente a nessuno, però io sono molto contenta. Venerdì pomeriggio, alla lezione di musica, dopo aver fatto la sua lezione individuale e un incontro di gruppo che facciamo da ottobre, perché abbiamo tentato di aggiungere il gruppo proprio per inserirlo nel sociale, visto che il nucleo deficitario dell'autismo è la relazione. Ecco, venerdì, dopo queste due ore, si è ancora fermato mezz'ora perché c'era la lezione di altri due bambini che suonano la fisarmonica e ha suonato un brano con la fisarmonica insieme agli altri bimbi. E la cosa più bella che mi sono sentita dire da chi ha visto il video è: ma io non lo so chi è il bambino autistico. perché da quel video non si vede chi è il bambino autistico, però il video dura, non lo so quanto dura, 2 minuti, e se poi si sta, ma anche solo mezz'ora con Gabriele, non è il caso di stare tutto il giorno, si vede che è un bambino autistico, perché si vedono le stereotipie, si sentono le ecolalie, si vedono i comportamenti problema, e sono tutte cose sulle quali, insomma, c'è da lavorare. Però ci tenevo veramente tanto, no, a questo riferimento, a questa esperienza, perché per noi è stata davvero, davvero importante. Ringrazio Laura perché ti ho vista prima, non so dove sei, però perché se tu non avessi insistito noi non avremmo mai conosciuto Elena e ci saremmo giocati un'opportunità veramente grande. Detto ciò, più o meno nello stesso periodo, perché il corso di musica l'abbiamo iniziato a ottobre e io ho iniziato, ecco, a settembre un corso di formazione nel tentativo di essere più utile possibile a Gabriele, perché volevo capire, visto che appunto in giro non c'erano tante persone che mi stavano dando una mano, no, a capire come fare, ho iniziato un corso di formazione ABA per educatori specializzati in intervento nell'autismo. Allora, che cos'è l'ABA? Io adesso di sicuro non vi racconto che cos'è l'ABA in questa mezz'oretta, ma anche perché non è lo scopo dell'incontro, però ci tengo perché è quanto al momento abbiamo di maggiormente efficace per il trattamento dell'autismo. Non è detto in termini scientificamente corretti, lo segnalo subito, perché però per far capire a tutti, perché qui il pubblico va dal genitore al nonno, a una docente universitaria, insegnanti di scuola dell'infanzia, della primaria, qualcuno della scuola secondaria di primo grado, e io non sono qui per vendere libri, per vendere la terapia del mio studio che non ho, non sono qui per vendere nulla, sono qui perché mi interessa che arrivi qualcosa. Allora, lo dico nel modo più semplice, ma perché mi interessa che tutti possano capire. Le linee guida, no, nazionali ed internazionali hanno identificato l'ABA come quel set di principi fondamentali che al momento, ecco, ad oggi, danno i risultati riscontrabili come più predittivi di efficacia in assoluto per il trattamento dell'autismo. E sottolineo ad oggi, e questo lascia anche aperta un po' di speranza, perché ad oggi questo è ciò che si può fare, però non esclude che, insomma, ci siano delle ricerche future che ci diano delle indicazioni maggiori, migliori. Al momento, cioè, non sappiamo perché l'autismo c'è. Non sappiamo quale sia la causa, non esiste una cura, e questo è quello che fa più male quando si riceve la diagnosi, no? Un neuropsichiatra ti dice: tuo figlio è autistico, va bene, e tu ti dici: cosa vuol dire? Non te lo spiegano, però sostanzialmente vuol dire che le sue difficoltà principali sono nella comunicazione, nell'interazione con l'altro, possono essere a livello linguistico, perché ci sono autistici che parlano benissimo, autistici che parlano poco, autistici che non parlano, e poi presentano tutti degli interessi ristretti, delle stereotipie. Ma quello che dicevo fa male quando ricevi la diagnosi è che tu dici: ok, c'è questo problema. La domanda che viene a chiunque è: ma che cosa posso fare? Cioè, di fronte a qualsiasi malattia, ok, però poi uno cerca di muoversi, no? E alla domanda che cosa posso fare, cioè qual è la cura? La cura non c'è. La cura non c'è vuol dire che tu sai che questo bambino crescerà, diventerà un ragazzino, poi un adulto, e sempre autistico rimarrà. E quello è il pensiero che hai al mattino quando ti svegli, durante il giorno quando fai qualsiasi cosa e alla sera quando vai a dormire. Perché tu speri che Dio ti dia la salute per arrivare ai 150 anni, ma non lo sai. E se ti va male, e in un momento della vita ti ammali, sono grane. Perché io sono 5 anni che non mi posso più ammalare. 5 no, 4 e mezzo. Non mi posso ammalare, non posso fare un intervento che dovrei fare, perché è un problema. E spero di non arrivare in età avanzata ad avere dei problemi di salute che non mi facciano più ragionare, perché questa sarebbe la cosa peggiore. Ora lo dico, e lo dico pubblicamente, perché non lo so, io a volte sembra quasi che le cose me le tiri. Io ho passato la gravidanza a dire: ma no, non faccio nessun esame di quelli che si fanno, no, in gravidanza, per vedere se ci sono malformazioni, patologie, perché tanto, cioè, comunque è mio figlio e lo accolgo così com'è. Ma io ho anche sempre aggiunto, per me, e ripeto per me, perché poi è soggettivo, non c'è cosa peggiore dell'autismo, e tanto quello mica si vede quando il bambino è nella pancia. E poi è andata così. Allora io spero, ripeto, di poterlo accompagnare per tutti gli anni possibili, però mi piacerebbe che cominciasse a diffondersi una sensibilità e una cultura dell'autismo, perché abbiamo bisogno di aiuto, perché non è possibile non fermarsi mai 24 ore su 24. Poi, tra l'altro, io da settembre ho la fortuna di lavorare in una scuola dove ho delle colleghe che non sono brave, sono di più, eccezionali, dove sto benissimo dopo un'esperienza lavorativa non delle più semplici, perché nonostante lavorassi in un contesto cattolico, la mia situazione familiare mi veniva fatta pesare, perché succedeva che io chiedessi dei permessi per accompagnare mio figlio all'ospedale, a delle visite, a delle terapie. E quando si lavora nel privato, ma sai, cioè, ci metti in difficoltà. E dico, sì, lo so, metto in difficoltà, però, cioè, non sto rubando niente a nessuno. La legge prevede, grazie a Dio, che siccome ho una difficoltà, posso anche avere il diritto di chiedere un permesso per accompagnare mio figlio ad una visita. Però questa cosa veniva fatta pesare alla lunga. Lavorare in un contesto lavorativo ostile è pesante quando, cioè, è pesante indipendentemente, è pesante per tutti, ma quando uno ha a casa una situazione del genere da gestire, pesa ancora di più. Figuratevi che quando mi sono licenziata per ritornare alla scuola primaria, l'ho fatto un po' dall'oggi al domani, perché funziona così, no? C'è una chiamata, e io ho fatto una scelta forte, perché sono passata da un lavoro a tempo indeterminato ad uno a tempo determinato. Uno potrebbe dire: ma sei matta? Sono matta, ma dovevo anche sopravvivere. Il trattamento che ho ricevuto, quando tutti sapevano benissimo perché io vado a lavorare, che è per pagare le terapie di mio figlio, perché tutto il mio stipendio va lì, una parte di quello di mio marito viene aggiunto per pagare le terapie, e col resto ci viviamo. E il risultato è stato: ti chiediamo indietro 2 mensilità, perché sai, non ci hai dato il preavviso. Una cosa che è scritta sul contratto, si può fare. Però c'è anche la possibilità di non farlo. E io mi sarei aspettata, come persona credente che lavorava in un contesto di un certo tipo, ma non la beneficenza, cioè, e neanche la pena o la pietà, ma il gesto o l'onestà di dire: siamo in difficoltà economiche, sappiamo che tu sei in una situazione difficile, però le tue due mensilità ci fanno comodo e quindi te le prendiamo indietro. Invece, quello che dà fastidio è che a parole c'è tanta accoglienza, tanta disponibilità, poi però stringi stringi, quando davvero c'è bisogno di dimostrarla questa accoglienza e questa disponibilità, non c'è più nessuno che sa niente. Il presidente non sapeva che aveva preso questa decisione, la suora superiora, ma non decido io. Cioè, e facevano tutti come Ponzio Pilato, finché io un bel giorno mi sono proprio rotta, scusate il termine, e ho detto, ma non sarebbe stato più onesto dire, guarda, siamo senza soldi, va bene così, lo facciamo, ma non sto facendo questo discorso per i soldi, lo sto facendo, sebbene, lo ripeto, mi avrebbero fatto comodo perché li avrei spesi in terapia per mio figlio, a differenza di colleghe che dichiarano apertamente di dire, ma io... di colleghe non attuali, che dichiaravano apertamente di dire ma io vengo perché mi tolgo i miei sfizi, cioè se vedo la borsa che mi piace, quei 1.000 euro lì, questo mese compro la borsa. Beata te, non è una critica verso nessuno, però a volte ci vorrebbe, forse uno si aspetterebbe un po' più di tatto, un po' più di rispetto per le persone che invece fanno più fatica, no? Dicevo questo per dire che io da quest'anno ho questa fortuna di lavorare con delle persone splendide e quindi di stare anche meglio e questo mi ha consentito anche di potermi dedicare diversamente a mio figlio, di iscrivermi ad un master per poter conoscere l'ABA, l'analisi del comportamento applicata, perché come dicevo all'inizio, cioè, voglio cercare di capire quante più cose possibili, perché non sempre chi svolge le professioni di aiuto ha davvero l'interesse di aiutare le persone, molto spesso l'interesse primario è il proprio conto corrente e bisogna stare attenti perché la professionalità non è cosa di tutti, purtroppo c'è anche tutto un mercato, no, che ruota intorno al mondo della disabilità. E se però si diffonde questa cultura dell'autismo, siamo tutti più tutelati, più capaci di aiutarci l'uno con l'altro anche a non prendere delle bidonate. E a riconoscere quelli che possono essere professionisti validi da quelli che invece magari dichiarano, perché ce ne sono, dichiarano di avere titoli che poi addirittura neanche hanno. Allora, dicevo che quello che è attualmente riconosciuto come il metodo, che non è un metodo ma è una scienza, più efficace nel trattamento per i disturbi con l'autismo è l'analisi del comportamento applicata. Io vi posso dare un riferimento di un testo che è Verbal Behavior Analysis a cura di Fabiola Casarini, di Giovanni Fioriti editore, che è il quanto di più aggiornato si sa sull'ABA in questo momento e che fa un salto di 40 anni avanti rispetto a quelle che sono le conoscenze sull'ABA che girano in Italia, dove spesso si fa riferimento ad un ABA che è ancora l'ABA degli anni 70, quello a tavolino, dove i bambini si addestrano sostanzialmente. No, la critica che veniva mossa all'ABA era un po' questa, di essere troppo rigida, di non approcciarsi in maniera... poi di non approcciarsi all'apprendimento in una maniera tale da rendere questi apprendimenti poi anche generalizzabili, cioè è possibile stabilizzare un apprendimento a tavolino quando definiamo degli obiettivi, condividiamo delle strategie, però poi c'è anche tutta quella che è la generalizzazione. Faccio un esempio, a scuola ho iniziato a lavorare sulla richiesta di questo di questo bimbo che ho, perché lui poneva un po' delle richieste, come esemplificavo prima, no? Guardando da un'altra parte. Allora, quello che ho cercato di fare è di fare in modo che lui si rendesse conto che io c'ero come interlocutore, che ero lì e che se ha bisogno di qualcosa a qualcuno si deve rivolgere. E da settembre ad oggi siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo. Lui tra l'altro ha una buona competenza linguistica, quindi da quel punto di vista lì non è faticoso, però è difficile lavorare sulla relazione. Adesso riesce a chiamarmi per nome, a chiedermi quello che vuole e ad agganciare lo sguardo in maniera molto labile, però lo aggancia. È difficile che lo mantenga, però è una cosa su cui si può lavorare. Ma questo non basta, perché l'apprendimento va generalizzato e quindi se non ci sono io nel momento dell'intervallo è fondamentale che questo bambino sappia rivolgersi a qualcun altro. E allora diventa fondamentale che quel qualcun altro sappia quali siano le procedure da condividere. Noi a scuola queste procedure le abbiamo condivise, per cui anche le mie colleghe agiscono nello stesso modo, abbiamo una linea comune, ma non perché è il modo che dico io, perché bisogna condividere delle strategie al fine di essere poi efficaci. La stessa cosa per generalizzare un apprendimento si fa con i compagni. Allora, siccome di solito è molto più facile instaurare prima il rapporto con l'adulto, ma perché l'adulto rispetto al bambino di 6 anni ha delle competenze diverse che gli consentono di gestire meglio una situazione strutturata, dopodiché generalizzerò questa richiesta dall'insegnante di sostegno all'insegnante di classe e poi ai compagni, per cui avrò il mio pacchetto di cracker chiuso, che mi viene dato chiuso apposta, non perché siamo delle carogne, ma perché ti metto in difficoltà proprio perché tu in un momento di disagio, no, sappia che cosa fare, sappia chiedere aiuto a qualcun altro. E si lavora cercando di far sì che questo venga fatto con tutti. Allora, perché secondo me è importante che tutti possano condividere delle linee di base? Perché di fronte ad un bambino con queste difficoltà ci sono degli atteggiamenti comuni che possono andare bene per tutti. Ovviamente non facendo di tutta l'erba un fascio e rendendoci conto che ogni bambino è a sé e ha le sue caratteristiche, i suoi punti di forza, di debolezza ed è ad un certo punto dello sviluppo. Però che cosa c'è di fondamentale perché un trattamento possa essere efficace? Lo dicono anche le linee guida. L'intervento deve coinvolgere i genitori, gli insegnanti, i terapisti. Cioè non si va da nessuna parte se a casa ci si comporta in un modo, a scuola in un altro e al centro di riabilitazione in un altro ancora. Ma neanche se due di questi contesti viaggiano insieme e uno viaggia per i fatti suoi. Perché la coerenza educativa è fondamentale. Così come in queste patologie e disabilità è fondamentale agire nei contesti di vita del bambino. In America il grosso del lavoro abilitativo per i bambini autistici non si fa mica nei centri di riabilitazione, si fa a scuola, perché i primi terapisti sono gli insegnanti e i genitori. E la terapia in senso stretto, come la intendiamo noi, viene utilizzata proprio solo per i casi più gravi. In Australia, dove il modello imperante è l'Early Start Denver Model, ESDM, anche qui il lavoro principalmente è svolto a scuola, all'interno del gruppo classe. E questo è un aspetto da considerare, da tenere sempre presente, a partire dai nidi, dove si dovrebbe già arrivare alla diagnosi dei bambini con disturbo dello spettro autistico. Nelle scuole dell'infanzia è fondamentale, perché quelli sono gli anni nido, età del nido e dell'infanzia, sono gli anni in cui si può agire di più. Non perché dopo uno deponga le armi, io continuerò a lottare finché avrò vita. Però i cambiamenti e i miglioramenti che può raggiungere un bambino di 5 anni non sono quelli che può raggiungere un adulto di 25. Questo è chiaro, no? E quindi dicevo, l'importanza dei contesti ecologici di vita dei bambini, la coerenza educativa, perché? Perché tutti noi lavoriamo a basso costo, cioè se posso raggiungere l'obiettivo con il minimo sforzo, lo faccio. E in questo non c'è nulla di sbagliato. Ma riportando l'esempio della richiesta, se in un contesto abbiamo raggiunto la richiesta con la frase "mi dai l'acqua?" e pretendiamo questo livello di competenza comunicativa, ma in un altro contesto accettiamo il semplice fatto di indicare, il bambino autistico, che non è stupido, è autistico, tenderà semplicemente ad indicare. Perché se c'è qualcuno che l'acqua me la dà quando io la indico, ma perché io gli devo dire "mi dai l'acqua"? Il problema è che abbassare la richiesta fa sì che il lavoro di tutti gli altri che cercano di mantenere alta la richiesta venga vanificato e quindi si ritorna indietro. E questo è il motivo per cui è fondamentale la coerenza educativa, il fatto che tutte le persone che lavorano o vivono con il bambino siano informate e condividano delle strategie. Poi è fondamentale che ci siano degli obiettivi in un piano di lavoro, perché non è che ci si sveglia al mattino e oggi lavoro su questo, domani lavoro su quell'altro. Cioè l'improvvisazione non funziona, perché mentre i bambini a funzionamento normotipico imparano dall'esperienza e imparano guardando gli altri, imparano come delle spugne, i bambini autistici imparano con un apprendimento per prove discrete, cioè con un apprendimento strutturato, dove un obiettivo viene scomposto in sottobiettivi, si insegnano le singole parti per poi raggiungere l'obiettivo finale. Dopo aver imparato in questo modo strutturato, si può generalizzare l'apprendimento. E quindi stabilire degli obiettivi risulta per questi bambini ancora più importante che per gli altri. Io lo capisco che di fronte ad un bambino che fa poco, no? Detto malamente, rispetto a quello che fanno gli altri bambini della sua età, dice, ma cosa mi metto a programmare, per dire? Perché sembra quasi, passatemi il termine, no? Una perdita di tempo. In realtà è proprio il contrario. E poi darci degli obiettivi e definire delle strategie è ciò che consente di verificare poi anche il lavoro che abbiamo fatto. Perché se non c'è un obiettivo, se non è stata definita una procedura per raggiungerlo, ma come faccio io poi a valutare se quello che ho fatto ha funzionato oppure no? E c'è una tendenza che abbiamo un po', non so se è innata come insegnanti, no? È quella poi di dire, ma vabbè, sì, se non ce la fa, non ce la fa, non è che si possa tirare fuori. Però a volte non si raggiunge l'obiettivo perché è sbagliata la strategia. E mi ci metto io per prima, Non è che sono qua a dire agli altri, perché voi sbagliate. No, no. Io sono mesi che mi sto scervellando per capire perché non sono riuscita a insegnare al bimbo che ho a scuola a distinguere le lettere. Riesce benissimo con i numeri e con le lettere facciamo una fatica boia. E adesso stiamo ripartendo con altre modalità per vedere se riusciamo a raggiungere questo obiettivo. Però, cioè, la domanda è, ma dove ho sbagliato io? Io ho sbagliato, perché ce la può fare. Un'altra cosa, secondo me, che tutti dovremmo tenere in considerazione è che i comportamenti, in realtà di ognuno, ma visto che stiamo parlando di bambini autistici, diciamo dei bambini autistici, hanno delle funzioni. Quelli che chiamiamo comportamenti problema, e che sono un po' quelle scenate, no, a cui facevo riferimento prima quando facevo l'esempio del supermercato, in realtà hanno una valenza comunicativa. Cioè, un bambino non si mette a urlare, a picchiare, a tirarsi i capelli, a mordersi, così, senza un motivo. Il motivo c'è, e il più delle volte questo motivo è che non riesce a comunicare in un altro modo quello che vuole comunicare. Allora, facciamo un esempio pensando ai bambini normali. Un bambino di 2 anni, io ho lavorato anche in un nido, può succedere che per prendere un gioco che vuole, per attirare l'attenzione, per 10.000 motivi, morda. Però un morso dato da un bambino di 2 anni, più o meno lo accettiamo tutti, cioè ci sta, è una cosa che può succedere, no? Che un bambino di 5 anni morda ci fa già un po' più impressione. Perché? Perché il bambino di 5 anni ha raggiunto una competenza comunicativa per la quale non pensiamo più sia possibile che possa arrivare a chiedere qualcosa mordendo. Nell'autismo, in genere, i comportamenti problema diminuiscono quando siamo riusciti ad insegnare delle strategie comunicative alternative, socialmente accettabili, dove comunicativo non vuol dire necessariamente che il bambino debba parlare, perché ci sono anche autistici che non parlano, ma possono esprimersi, per esempio, con la comunicazione aumentativa. Il problema è che se il comportamento problema persiste, è perché noi, in un modo o nell'altro, lo abbiamo rinforzato. E cioè, abbiamo fatto sì che dopo quel comportamento problema si sia verificato un evento che interviene aumentando la probabilità di emissione del comportamento precedente. Cioè, se un bambino vuole mangiare e non sa chiedere cibo, ma inizia ad innescare tutta una serie di comportamenti come sbattere tutto per terra, rovesciare il tavolo, lanciare oggetti, picchiare qualcuno, e prima o poi, nel tentativo di capire perché sta facendo così, qualcuno arriva e gli dà un pezzo di focaccia, lui smette di mettere in atto il comportamento problema, mangia, aveva fame. Il problema è quella focaccia che gli abbiamo dato gli ha insegnato questo. Allora, io avevo fame. A. B. Ho fatto il diavolo a 4, momenti di strugolaula. C. Qualcuno mi ha dato da mangiare. Quindi, tutte le altre volte in cui io avrò fame, distruggerò l'aula. Magari anche prima, anche peggio, perché qualcuno arriverà a darmi la focaccia. Di fronte a comportamenti problema, tutti dobbiamo sapere che non dobbiamo rinforzare mai, perché se no questi aumenteranno e aumenteranno fino a che non riusciremo più a gestirli. E quando dico tutti, ho il sogno che questo tutti voglia dire veramente tutti. Perché un mese fa ho portato mio figlio a fare un prelievo del sangue. Allora, immaginatevi un po' cosa vuol dire portare un bambino autistico di 4 anni e mezzo a fare il prelievo del sangue. Io ho iniziato un mese prima a fare le simulazioni a casa. Ho comprato il laccio emostatico, ho preso la siringa, gli facevo mettere il braccio, stavo lì con la siringa. Una sera l'ho anche bucato perché si è mosso. È ovvio, io sono sua mamma, posso farlo, non è che uno a scuola si può sognare di fare queste cose qua e va bene. Ma siamo andati a fare il prelievo e il prelievo è andato bene perché lui dopo ha avuto l'accesso a ciò che più al mondo gli piace, vedere i treni. Ha visto un video di un treno dopo il prelievo e è andato tutto bene, se no vabbè che poverino... L'infermiera ha perso la vena, ravanato un po' nel braccio, ma ok. Scendiamo dall'ospedale, eravamo al terzo piano per andare al bar, e io gli dico che, insomma, doveva togliere, questo doveva ridarmi il telefono. E lui mi ha anche ridato il telefono. Quindi abbiamo spento il video, ci siamo avvicinati al bar, entriamo al bar, mi richiede il video del treno. No, non puoi. Me l'hai ridato, finito, sto. L'inferno. Ma l'inferno, cioè vuol dire veramente l'inferno, è capitato di tutto. Urlava, mi tirava i capelli, si mordeva, mi picchiava. Mattino, in un bar pieno, tutti che mi guardavano. Io avrò sudato 7 camicie. Ovviamente, nessuno che si sia sognato di dire... Signora, ha bisogno. Capisco anche che uno non sappia come intervenire, perché magari dice, se intervengo do fastidio, se non intervengo non va bene. Personalmente io sono di quelli che accettano l'intervento, quindi se uno mi dice, cosa posso fare, provo a dirglielo. Magari non riesco tanto a guardarlo in faccia in quel momento, perché devo guardare che lui non si ammazzi, però... Ma la cosa che volevo raccontare è che un signore, buon uomo, anche un po' anziano, di fronte a questa situazione gli ha detto: vuoi una caramella? Allora io non ho detto nulla, perché quell'uomo lì, ma cosa ne poteva, ma cosa volete che ne sapesse di autismo e di crisi comportamentali? Io gli ho semplicemente detto: io no, grazie. Ma pensate che bello se adesso gli avesse dato veramente la caramella. E il problema è che questa cosa qua la facciamo un po' tutti, e tante volte la facciamo senza accorgercene. E dovremmo stare un po' più attenti, perché poi questi comportamenti qui sono quelli che impediscono al bambino autistico di stare all'interno della classe, che gli fanno vivere parte della giornata magari nel corridoio, in un'altra stanza, e invece sono quelli su cui bisogna lavorare. E si può lavorare soprattutto... Nei primi anni, ma anche perché c'è più possibilità di lavorare su questi aspetti qui e si è meno preoccupati del programma. Perché, ripeto, non capita a tutti la fortuna che ho avuto io di avere delle colleghe che mi dicono: senti, facciamo ritirare. Finisce l'intervallo e mentre comincio a correggere il compito con alcuni, tu puoi andare avanti a fare il tuo gioco sui turni con il tuo bambino e con altri due della classe. E a me è andata bene e posso lavorare bene. A qualcun altro non è andata bene così e si sente dire: ma c'è il programma, ma gli altri devono andare avanti, ma non si può, ma non si può. Però se viviamo in una società dove vogliamo insegnare qualcosa a questi bambini, secondo me è anche importante insegnare che la disabilità c'è, esiste, e che tutti avremmo il dovere di fare qualcosa per chi è stato meno fortunato. E se anche un pezzo del programma, mi viene da dire, alla fine dell'anno non è stato proprio concluso, ma abbiamo insegnato ad un gruppo classe ad accogliere il bambino con disabilità, ma abbiamo insegnato la cosa più bella del mondo. E un'ultima cosa, poi vi lascio perché cioè vi lascio spazio alle domande se ce ne sono, se qualcuno vuole dire qualcosa, ma io concludo. È che quando si entra in contatto con un bambino autistico è fondamentale, proprio perché non c'è interesse sociale, non è innato l'interesse per l'altro, è importante fare una valutazione di quelle che sono le sue preferenze. Valutare per prima cosa quali sono le cose che gli piacciono, dai cibi ai giochi, ai libri, ogni cosa, per poter fare un periodo di conoscenza, che si chiama un periodo di pairing, in cui ci si associa a delle esperienze positive per questi bambini, perché lo scopo poi è quello di passare il messaggio che stare con gli altri è piacevole. Se si vuole lavorare sul nucleo deficitario dell'autismo, che è la relazione, bisogna per forza riuscire a far passare questo messaggio. Se non siamo capaci di essere divertenti e di far provare delle emozioni positive, il lavoro non andrà da nessuna parte. Questa è la prima cosa che dobbiamo riuscire a fare per entrare in contatto con loro. Tutti. Genitori, parenti, insegnanti, conoscenti, amici, comunità allargata. Io penso di avervi detto più o meno tutto quello che ci tenevo a dirvi. Vi ringrazio veramente ancora tantissimo, ma veramente di cuore, perché mi avete dato la possibilità di raccontare quella che è la mia esperienza, che è difficile da sostenere e da portare avanti. Porto avanti questa esperienza per la maggior parte del tempo da sola, perché una cosa che ho omesso è che quando Gabriele aveva 13 mesi mio marito è stato trasferito, quindi non lavora in Piemonte ed è via tutta la settimana. Ed è faticoso, perché vuol dire veramente, come diceva Don Antonio, non avere un minuto. Ma io non so che cosa voglia dire andare al cinema, andare a mangiare una pizza, uscire una volta con le amiche, e non importa, cioè, e per il bene di Gabriele lo faccio, però a volte, insomma, c'è perlomeno bisogno di condividere queste fatiche, perché risultano un po' meno pesanti. Grazie a tutti.
Grazie, sei stata molto comunicativa sull'esperienza che stai vivendo. Io direi facciamo un momento di dibattito, di domande. C'è un microfono che gira e quindi se qualcuno vuole chiedere qualche cosa può farlo, e poi vediamo di creare un po' di dialogo se qualcuno è interessato.
Sono assolutamente ben accette anche le critiche, le osservazioni negative, eh? Cioè se qualcuno ha qualcosa da dire che non sia necessariamente una domanda, va bene lo stesso.
Ciao Ida. Ciao. Complimenti intanto. Io volevo chiederti, quando ti capita se la famiglia con cui tu hai a che fare ti rendi conto che non accetta e quasi ti rema contro, per non risultare, insomma, quasi scioccherlo antipatica o per non farteli nemici, perché alla fine poi questo succede, con che strategia ti rapporti?
Allora, quello del riconoscimento della disabilità da parte della famiglia è un aspetto fondamentale. Adesso nel mio caso è stato diverso, perché ero io, mamma, che andavo a dire: guardate che mio figlio è disabile, però so benissimo, perché l'ho provato anch'io, di situazioni in cui la famiglia questo non lo accetta. Allora, sia ben chiaro che non sto giudicando nessuno, perché è una cosa così difficile. che io non sono nessuno per dire tu non lo accetti, tu ti vergogni. Cioè, se io sono qui e ne ho parlato apertamente, lo devo ai miei genitori che mi hanno insegnato che nella vita ci possono essere delle difficoltà e non bisogna nascondersi e non c'è nulla di cui vergognarsi, perché se non sei uno che va in giro a rubare non ti devi vergognare, ti è capitato, ma mica me lo sono voluto, me lo sono cercato. Ma non è per tutti così. Allora, secondo me, per quella che è la mia esperienza, piuttosto che insistere e andare a sbattere contro i muri, è importante cominciare a condividere delle strategie efficaci con questa famiglia. Cioè, al di là del discorso su quello che può essere poi il riconoscimento effettivo di una diagnosi e di un'etichetta, che è un cammino lungo e faticoso, ma se io so che ci sono queste strategie che, adesso nel caso dell'autismo, che l'analisi del comportamento applicata mi offre come strategie efficaci, cominciamo a incontrarci con i genitori in sede di programmazione, in un colloquio, e definiamo delle modalità comuni per operare, lasciando perdere quella che è l'etichetta, perché a tante famiglie fa male. Ma se l'obiettivo poi qual è? Aiutare il bambino, no? Allora, se so che questa cosa può funzionare per aiutare quel bambino, cominciamo a definire che questo mese lavoriamo su questo aspetto. Definiamo degli obiettivi, definiamo delle strategie, tra un mese ci ritroviamo e vediamo che cosa è cambiato. Un genitore che comincia a vedere dei risultati è comunque più motivato ad agire, indipendentemente dal fatto che abbia accettato o meno la diagnosi del figlio. Però almeno per quel bambino abbiamo cominciato a lavorare.
Buonasera.
Ma è una selettività alimentare legata ad un disturbo dello spettro autistico o legata? Le indicazioni che ci sono in letteratura su questo sono quelle di cominciare ad agire su piccolissime quantità di cibo, rinforzando immediatamente dopo con un qualcosa di piacevole e gradito. Però lui non,
infatti è questo, che lui
non accetta,
non
nulla.
No, non assaggia neanche niente. Lui riesce anche a farsi, cioè i medici dicono, cioè ce lo porta all'ospedale quando è per terra, e lo mettiamo sotto freddo. Lui non mangia, non può mangiare.
Nulla, nulla, nulla. Sì, questa è una selettività alimentare forte, però io, cioè, sinceramente, prima di farlo arrivare a svenire e doverlo portare in ospedale, preferirei optare anche solo per mangiare quel singolo cibo. Io allora, ammetto, cioè, io l'indicazione che vi so dare dalla letteratura è proprio, al momento è proprio solo questa, cioè quella di provare con piccolissime quantità, diciamo premiando, tra virgolette, non è il termine giusto, però premiando questo suo tentativo, anche solo all'inizio il fatto che lo annusi, che lo lecchi, che lo appoggi sulla lingua anche se non lo mangia, perché si tratta di...
Cerchiamo tutti i modi anche di, magari diciamo, diamo
Niente.
O si butta per terra o fa in crisi.
Io quello che posso fare è, perché appunto al momento ecco indicazioni diverse da queste non le ho, e riportare queste esperienze. Ma quando prima dicevate, quando ha queste crisi... Però non siete riusciti ad individuare che cosa fa sì che ci siano periodi in un determinato modo e periodi in un altro.
Io non sono riuscita ancora a capirlo, come mai, cioè, no.
Ripeto, l'indicazione è questa. Ripeto, l'indicazione è un po' questa qua, però se dopo la mamma voglia un attimo magari ci confrontiamo un secondo e vediamo se riusciamo a chiedere aiuto a qualcun altro.
Facciamo una domanda, poi concludiamo, se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa.
Visto che...
È una bella domanda, bravo. Allora, se adesso parlo per il mio, non per un bimbo autistico in generale. A di bello che nonostante quella che è la sua il suo deficit, no? Passiamolo così. Primario, lui comunque vuole comunicare e ci prova in modi che a volte noi facciamo fatica a capire, a decifrare, però non è solo e per conto suo. Noi lo diciamo con un termine che fa ridere anche noi a volte, ma perché ci prendiamo poi anche in giro da soli. Nei momenti in cui prende, come il cellulare, Gabriele c'è, e questo è bello.
Bene, grazie della vostra partecipazione. Se poi qualcuno vuole fermarsi un momento con lei può continuare. Buona serata, buona cena. Grazie, grazie della...
Thank you.